Mario Fabio ha curato tutta la settimana per noi i dibattiti e anche oggi. Buongiorno, ben trovato Mario.
Ciao Marco, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando.
Allora, di che cosa parliamo? Si è tenuta ieri alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona l'edizione 2023 del Festival dell'Economia della Scuola Cantonale di Commercio. C'era una volta la sostenibilità? Col punto interrogativo, era questo il tema d'attualità, il quesito attorno al quale i relatori e gli ospiti, professori universitari, esperti in materia e professionisti del settore, hanno discusso e riflettuto confrontandosi con studenti e docenti della Cantonale di Commercio.
Sì, Marco, lo sappiamo bene, con la rivoluzione industriale inglese i sistemi economici hanno iniziato un processo di accumulazione del capitale che ha portato alla nascita e alla diffusione del capitalismo. Alla base del progresso economico e sociale per alcuni, di alienazione e di ineguaglianza invece per altri. Il capitalismo, che pure si è trasformato, è oggi oggetto di discussione, soprattutto in rapporto alla crisi climatica. Fra economia ed ecologia c'è insomma una lunga relazione che è una
Eh sì. Eh
relazione ambivalente.
sì, ed è proprio di questo rapporto che vogliamo discutere con i nostri due ospiti. Allora, li salutiamo. Intanto su una linea abbiamo Elena Verdolini, ordinaria di economia politica al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Ma grazie a lei per aver accettato. Tra i suoi interessi di ricerca ricordo l'economia dei cambiamenti climatici, le politiche climatiche e ambientali. Ed è anche tra gli esperti che hanno redatto il recente rapporto IPCC dell'ONU. E saluto anche sull'altra linea il professor Marc Chesnais, professore di matematica finanziaria a Zurigo, all'università, tra gli ospiti ieri della serata pubblica di Bellinzona. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, io inizierei con lei, professor Chesnais. Quello attuale è un sistema economico sostenibile. Io sostenibile, insomma, è una parola che mi fa un po' venire i brividi, lo dicevo anche in copertina. È una parola un po' spugna, assorbe i sensi di colpa e ci lava la nostra persona lasciandola priva di sensi di colpa e convinta di essere sostenibile, appunto. Ma dicevo, non voglio divagare. Allora, un sistema economico, quello attuale, in grado di rispettare e fare proprie le logiche della sostenibilità ambientale o no? Glielo chiedo anche sulla scorta del terremoto bancario che stiamo vedendo, che ha scosso il nostro paese, la velocità con cui il governo ha reagito mettendo a disposizione 50 miliardi, una velocità che non troviamo neanche per un centesimo di quella cifra quando si parla di transizione ecologica o di appunto economia sostenibile.
Sì, sembra di no, che non è sostenibile. Mi permette di prendere l'esempio di CS, esattamente, per illustrare le mie parole. Ho letto l'ultimo rapporto sulla sostenibilità 2021 di questa banca. Cito: la nuova strategia del gruppo mette la sostenibilità al centro della nostra proposta di valore, nella ferma convinzione che questo approccio sia fondamentale per la crescita sui lunghi termini, sia dei nostri clienti che nostra. Perfetto, no? Questa banca era tanto sostenibile che è sparita. Dopo scrive: siamo convinti che includere la sostenibilità in tutto quello che facciamo sia essenziale per il nostro successo sul lungo termine. Dopo la CS era membro di più o meno 30 network e iniziative internazionali per la sostenibilità. Carbon Disclosure, Climate Action 100, eccetera, eccetera. Dopo c'erano. Questa è la teoria. La realtà: ci sono questi scandali a reputazione, i redditi incredibili, i compensi scandalosi di Gottstein, di Brady Duggan, di Jim Tine, milioni di franchi per nulla. Poi
Sostenibili.
finalmente, ufficialmente era la banca sostenibile. Poi
Sì.
finalmente è cinismo. E questo è il problema. Se trova 50 miliardi di franchi in alcuni giorni per una zombie banca che sparisce alcuni giorni dopo, ma per il clima sarebbe difficile trovare dinero e soldi. È scandaloso.
Eh sì.
Professoressa Verdolini, sappiamo bene quale sia la situazione climatica attuale e cosa ci abbia portati fino a questo punto. Ma allora la domanda è: perché non c'è ancora la necessaria consapevolezza dell'urgenza di agire e di farlo ora?
Allora, Questa è un'ottima domanda. In realtà io credo che di consapevolezza ce ne sia, nel senso che la gravità della situazione credo sia nota da tempo, soprattutto forse non al grande pubblico, ma a coloro, diciamo, ai decisori politici, insomma, al settore privato. Forse quello che non si capisce è l'entità del rischio a cui stiamo andando incontro con questi cambiamenti climatici, però il fatto che questi cambiamenti siano in atto, diciamo, secondo me è abbastanza chiaro, ne parliamo ormai da diversi decenni. Il fatto che non si riesca a prendere un'azione, diciamo, repentina, un'azione abbastanza radicale, secondo me dipende da una serie, non solo secondo me, ma insomma secondo anche la letteratura, dipende da una serie di fattori. In primis il fatto che i cambiamenti climatici siano dei cambiamenti molto lenti e quindi espongono a dei rischi che sono diffusi, dei rischi magari che sembrano piccoli, presi singolarmente, ma che poi in realtà in aggregato sono grossissimi rischi. E questo ovviamente lascia spazio a tutte quelle preoccupazioni per altri problemi che sono invece più, diciamo, più sotto i nostri occhi, no? La crisi energetica, piuttosto che il problema dell'oggi e del domani nelle famiglie. Ecco, quindi c'è sicuramente un problema di tempi, i cambiamenti climatici sono grossi, sono importanti, ma sono anche molto lenti e si vedono poco. Esiste sempre una parte scettica della popolazione, comunque diciamo popolata da quelli che si potrebbero anche definire dei negazionisti. Dal punto di vista dei decisori politici e del settore privato, la verità è che ci sono pochi incentivi diciamo, per mettere a conto queste cose e cercare di agire in quel modo. Il sistema economico attuale è comunque basato sul profitto, sui ritorni economici, sui ritorni finanziari e pochi indicatori anche a livello nazionale vengono usati per misurare altre cose che non siano il denaro, quindi il benessere o altro, ecco.
A proposito di sistema economico, beh, è uno probabilmente dei principali imputati della situazione in cui siamo. Poi non è un imputato esterno, l'abbiamo fatto noi questo sistema, siamo noi alla fine i responsabili. Però, Marc Chesnais, il nostro sistema economico è all'origine, è una delle origini, una delle cause anche della crisi climatica in atto, che peraltro è solo una delle molte crisi che stanno emergendo, soprattutto in questi ultimi anni, derivanti proprio dal capitalismo, dal liberismo globale. Secondo lei è anche in grado di essere la cura o di trovare la cura a questo sistema o andrebbe ripensato? E se andrebbe, se dovesse essere ripensato, da che parte iniziamo? Come si comincia a ripensare un sistema del genere, visto che sembra l'unico rimasto?
Penso che c'è bisogno di cambiare di paradigma adesso. Non possiamo fare come prima. Come la mia collega ha detto, il sistema è basato sul rendimento, i guadagni, e non, è bloccato adesso. Dobbiamo cambiare l'insegnamento dell'economia, il funzionamento dell'economia. Adesso si tratta di un disfunzionamento, di un disordine economico che genera caos, con il riscaldamento climatico e la perdita di biodiversità. Lo sappiamo da molto tempo, ci parla già molto di tutto questo, ma si fa molto poco. Poi non ho molto fiducia oggi nel sistema. Per me è difficile avere fiducia in coloro che hanno creato i problemi quando si tratta di risolverli.
Sì, non basta che aggiungano la parola sostenibile sulla loro homepage per essere di colpo i salvatori dell'umanità, immagino.
Esattamente, greenwashing in questo
Eh
caso.
sì,
direi proprio di no, insomma, anch'io. Allora, Elena Verdolini, lei è fra gli esperti che hanno redatto questo, insomma, importante rapporto che già da un po' ci sta anche dando, no, delle indicazioni su quelle che dovrebbero essere, soprattutto indicazioni che vanno a beneficio dei decisori politici, dei governi, di quelle che dovrebbero essere diciamo, i rimedi con cui possiamo concretamente fare qualcosa rispetto alla crisi climatica. Quali sono le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi e che possiamo mettere in campo per mitigare il cambiamento climatico in atto e cosa invece possiamo ipotizzare per il futuro?
Allora, mi permetto di fare diciamo, un appunto che è rimediare è a questo punto un parolone. Okay? Allora, quello che è evidente è che la temperatura media globale della superficie terrestre è un grado più alta e rimarrà un grado più alta per molti anni, quindi per diciamo un centinaio d'anni. Okay? Quello che noi stiamo cercando di fare adesso è cercare di promuovere azioni per mitigare, che vuol dire evitare di peggiorare la situazione ulteriormente con un ulteriore aumento della temperatura. In in maniera marcata. Per stabilizzare la temperatura è chiaro che quello che bisogna fare è arrivare a zero emissioni nette di anidride carbonica. Faccio una parentesi, lascio da parte per adesso gli altri gas clima alteranti, mi concentro solo sulla CO2, che è quella più, diciamo, abbondante nell'atmosfera e quella che è legata di più con l'utilizzo dei combustibili fossili. Oggi emettiamo più di 35 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 soltanto, i pozzi di assorbimento naturali, che sono foreste e oceani, ne assorbono circa la metà di questi, ok? Quindi quello che avanza noi lo buttiamo in atmosfera, dobbiamo arrivare a zero. E ridurre le emissioni richiede due cose: tecnologie, ma anche cambio di comportamenti, perché le tecnologie da sole non ci permetteranno di riempire questo divario. Questo è un messaggio molto importante. Inoltre, il sommario per i decisori politici è pensato e anche, diciamo, approvato con i decisori politici, ma il rapporto mette in evidenza che ognuno di noi, ogni singolo, deve fare qualcosa, perché se ci aspettiamo che la soluzione arrivi dall'alto, siamo destinati a fallire nel nostro tentativo di ridurre le emissioni. Poi, per tornare più nello specifico, se ho ancora tempo sulla domanda, certo, ci sono tecnologie ed azioni che dobbiamo fare. Quindi, per quanto riguarda le azioni, alcune sono veramente abbastanza ovvie: risparmio di energia, riduzione della domanda di energia attraverso la sostituzione, per esempio non la macchina ma la bicicletta laddove è possibile, e quella che viene chiamata la sufficiency, la sufficienza energetica, evitare gli sprechi. Queste azioni vanno messe in campo da subito e devono essere accompagnate all'educazione della popolazione. Un'altra azione importante è un'azione a livello politico e di finanziamenti. Bisogna livellare il campo, perché i combustibili fossili sono ad oggi altamente sussidiati per le imprese e anche per alcune famiglie. Bisogna trovare alternative che siano economiche, ovviamente, laddove ci sono delle difficoltà finanziarie, ma bisogna livellare il campo, bisogna togliere i sussidi ai fossili. I finanziamenti vanno diretti verso i progetti veramente green e i sistemi di produzione più sostenibili. Ci sono capitali nel mondo, vanno ridirezionati. Arrivando poi alle tecnologie, ci sono tecnologie che sono pronte per essere messe in campo, quelle per esempio che sono relative all'efficienza energetica e all'elettrificazione nel breve periodo, e l'utilizzo, dobbiamo invece nel più lungo periodo sviluppare combustibili alternativi tipo biocombustibili o idrogeno verde laddove non ci siano altre alternative. Nel medio periodo bisogna inoltre investire in innovazione per quei settori di difficile decarbonizzazione. Vi faccio un esempio: per esempio la produzione dei metalli, è ancora molto difficile pensare all'elettrificazione lì soltanto. Ecco. Mm-hmm. Questi sono i tipi di azioni, ma non sono solo tecnologie, mi raccomando. No, è importante chiaro. Anche cambiare il modo di pensare, perché se aspettiamo che siano i decisori politici e le tecnologie a toglierci da questa situazione, veramente non avremo grande successo.
E in quel senso l'uso della parola sostenibile suona ancora più fastidiosamente fumo negli occhi quando la leggiamo applicata a cose delle quali semplicemente dovremmo fare un uso minore, se non rinunciare del tutto. Il discorso che lei faceva, Verdolini, sull'auto elettrica: sì, bella l'auto elettrica, però prendi la bicicletta, se puoi usare la bicicletta per andare al lavoro,
anziché laddove è possibile, sicuramente meglio la bici.
Appunto. E quello è qualcosa che riguarda, come diceva giustamente, e lo ricordiamo, lo rimarchiamo, ogni singolo cittadino. È scomodo, non ci piace, e non è che ci abbiamo tante alternative. I 5 minuti sono belli che finiti, e abbiamo veramente poco tempo per cambiare la rotta, e richiede l'impegno e lo sforzo di tutti, di chiunque, di ogni singolo individuo. E allora, in questo senso, a proposito di singoli individui, Marc Chesnais, gli economisti, la società civile, ma anche le aziende intese come individui del sistema economico, che ruolo devono svolgere in merito a questo aspetto?
Tutti hanno una responsabilità qui, ma lo Stato fa molto poco oggi. La responsabilità del mondo accademico, il mio, no? In economia, è di procedere a un'analisi critica della situazione e identificare i problemi e proporre soluzioni. No? Adesso c'è un problema qui, perché se un professore è pagato, per esempio, da CS, non è incitato a procedere a questa analisi critica, no? Si perde l'indipendenza accademica. Questo è un punto centrale, perché c'è bisogno di indipendenza accademica e di libertà per parlare e spiegare i problemi. Adesso sul contenuto dell'insegnamento nell'economia si impara, gli studenti imparano che sempre di più significa meglio, sempre meglio. Poi non vogliono una Ferrari, vogliono due, tre, sempre di più. E poi c'è una parola che loro non imparano, è lo che basta per vivere bene, sempre di più una bulimia. È questo che devi cambiare, in particolare nell'insegnamento, anche sembra che la soluzione è sempre creare un nuovo mercato. Poi ci sono problemi con il CO2, poi ci crei un mercato di CO2. Non, questo non è il problema, non è la soluzione, è il problema. Perché non si fa molto poco, non funziona il mercato di CO2, ma si fa finta di fare una cosa. Poi c'è molto da fare qui, in questo campo.
Marc Chesnais, è anche probabilmente una questione di rischi, nel senso che nell'economia del libero mercato una banca come Credit Suisse, per esempio, ha preso dei rischi, ma non si è poi assunta le proprie responsabilità in questo senso. E quindi c'è qualcosa che falsa poi il gioco,
sì,
se le regole
sì.
non sono queste.
Sì, è falso, è la ragione. I banchi grandi prendono rischi a spese dei contribuenti. Questo, loro parlano di liberalismo, ma questo non è liberalismo, perché noi come contribuenti abbiamo i costi, i rischi, abbiamo i costi dei suoi rischi. Paghiamo, dobbiamo pagare adesso, se si vede la garanzia per il credit CS, incredibile adesso per la UBS. Poi non è una logica del liberalismo. Loro hanno preso rischi e noi paghiamo adesso. Poi c'è un problema qui.
E come dicevamo, poi con riferimento anche alle necessità che il singolo individuo si attivi in prima persona, c'è anche banalmente quello che tutti noi abbiamo un conto in banca. Cerchiamo delle banche che siano davvero sostenibili e non lo abbiano messo solo negli ultimi 2 mesi sulla home page e continuino a fare affari, per esempio, che finanziano il fossile, per dirne una. Insomma, si può anche chiedere, si può anche pretendere dalla propria banca di avere un rendiconto dell'etica legata alla loro attività. Io ritorno allora ad Elena Verdolini, l'etica dell'economia globale, insomma, un altro temino. Siamo davvero pronti a immaginare di fare una repentina inversione a U a livello economico globale? Io penso che, non so, l'agricoltura, quello che ci attende, è una sfida pazzesca anche nei confronti della gestione dell'acqua per scopi agricoli. L'Europa è destinata a cambiare il suo clima, quindi anche a cambiare il suo modo di produrre il cibo, ed è uno solo dei settori toccati dalla crisi globale. Insomma, da che parte si comincia?
L'impresa che ci attende, insomma, a mio avviso è titanica, e il problema è che se non agiamo adesso in maniera marcata, in maniera sostenuta, le conseguenze che dovremo affrontare saranno ancora più disastrose. Come emerge appunto dai rapporti del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, è necessario agire in tutti i settori. Lei menzionava appunto l'agricoltura, che ha davanti sfide abbastanza importanti, anzi molto importanti, ma pensiamo anche, diciamo, ad altri settori che possono essere quelli della manifattura, che possono essere quelli, diciamo, del commercio, del terzo settore. Non tanto perché uno vuole, diciamo, portare avanti un sistema lineare dell'economia, ma perché comunque su questi sono i settori che danno lavoro alla popolazione, quindi poi sono fonte di reddito, nel senso è tutto, diciamo, un flusso in questo senso che gira, non è circolare in questo momento, ma gira. Ecco, quindi la cosa che è importante capire è che in alcuni ambiti le alternative esistono e ci sono e vanno sfruttate. Ci sono paradigmi alternativi per quanto riguarda, per esempio, il sistema agricolo, ci sono nuove tecnologie che stanno supportando questo cambiamento, e laddove queste sono presenti è necessario assolutamente abbracciarle. L'altra parte che è importante, su cui, diciamo, l'Europa fa un discreto lavoro, ma alcuni paesi, come ad esempio uno tra questi è l'Italia, non ha una grande performance, è quello di comunque continuare a sostenere l'innovazione. Per innovazione io non intendo soltanto l'innovazione tecnologica, quindi uno strumento che risolva un problema già creato, ma anche un modo di pensare un pochino fuori dagli schemi, le comunità energetiche, per esempio. Altri tipi, diciamo, di organizzazioni che potrebbero essere messe in campo per andare avanti. Sicuramente, appunto, l'inversione sarà un'inversione a U, però un'inversione a U che ci porta un pochino anche a recuperare alcune delle cose che abbiamo perso in questa corsa, diciamo, sfrenata degli ultimi decenni. Quindi potrebbe essere anche un momento di riflessione e di ragionamento. Ci vuole volontà da parte di tutti, come diceva appunto il mio collega, l'economista ha la sua responsabilità, lo scienziato ha la sua responsabilità, il decisore politico deve dare il quadro normativo, quindi è assolutamente fondamentale che loro agiscano in questo senso e i cittadini devono agire all'interno di questo quadro con consapevolezza.
Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, ma c'è un punto sul quale vorrei chiedere a entrambi insomma, una riflessione, il vostro pensiero in questo senso. Le peggiori conseguenze del riscaldamento globale non sono a carico di chi lo ha in gran parte provocato, ma di chi vive nei paesi spesso più poveri e vulnerabili. Allora, cosa c'è che appunto scaturisce come riflessione rispetto a questo aspetto che non è un aspetto secondario?
Mark Chesney, cominciamo con lei.
Grazie. Penso che si debba fare un po' attenzione con questa domanda, no? Sembra implicitamente che in Occidente siamo tutti, in maniera equivalente, responsabili del riscaldamento climatico e che tutti nei paesi poveri soffrano di questo riscaldamento. In realtà, molte persone qui in Occidente, voglio dire, vivono in maniera sobria, no? Senza macchina, e per esempio, evitando di prendere l'aereo, no? Invece i super ricchi, perché questo è il punto principale, i super ricchi in Occidente, come nei paesi poveri, hanno un tenore di vita sproporzionato con emissioni di CO2 e con emissioni di CO2 gigantesche che non corrispondono all'accordo di Parigi del 2015. Loro avere un jet privato, per esempio, corrisponde a un minimo di 2.000 tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Se vogliamo rispettare l'accordo di Parigi, significa che dobbiamo stare per persone fra 1 o 2 tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Loro sono i super ricchi a 6.000, 8.000, 10.000 equivalente CO2 all'anno. E questo è il problema, no? Fra paesi e anche coloro che vivono in Africa o in Asia, i super ricchi hanno lo stesso tenore, modo di vita. E questo è il problema.
È trasversale il problema. Verdolini
Esattamente,
vuole
esattamente.
aggiungere qualcosa, Verdolini?
Sì, direi che la chiave di lettura fornita è importante. Il problema è tra coloro, cioè allora, i costi di questa transizione, così come i costi dei cambiamenti climatici, cadono in maniera disomogenea su diversi strati della popolazione. Coloro che sono ricchi, più ricchi o all'interno di un paese o tra paesi, sono sempre, diciamo, meno esposti, da un lato perché hanno più possibilità di reazione, di adattamento, e dall'altro perché appunto sono stati anche loro, hanno contribuito anche loro di più. Rimane il fatto che comunque in molti paesi occidentali siamo tutti sopra la media di CO2, che sarebbe in linea con l'accordo di Parigi, quindi anche un vivere sobrio rimane comunque un vivere che non completamente ci permette di stare a zero emissioni nette. Questo è semplicemente per dire che la responsabilità è differenziata, ma casca un pochino su tutti. Importantissima in questo contesto è supportare la diffusione della tecnologia, la diffusione delle soluzioni e anche i finanziamenti nei paesi in via di sviluppo, dando anche a loro l'abilità o permettendo anche a loro l'abilità sia di adattarsi, che è purtroppo una cosa che dovremmo fare perché il clima è già cambiato, e sia di contribuire alla mitigazione ai cambiamenti climatici.
A proposito di super ricchi, rileviamo, giusto, ne stavamo parlando in redazione, come molti dei super ricchi più psicopatici del mondo, cioè i più ricchi alla fine, perché poi l'equazione è abbastanza facile, abbiano raccolto hanno fatto una raccolta firme, una petizione per bloccare lo sviluppo delle intelligenze artificiali, che le loro aziende peraltro stanno sviluppando, per la paura che l'intelligenza artificiale diventi presto colei che controllerà l'umanità. Ma la lascio lì in sospeso, non mi aspetto una risposta anche perché non c'è più tempo, ma chi ci dice che sia veramente un male se un'intelligenza superiore capace di dare la giusta dimensione anche al nostro spazio nel resto del mondo, a un certo punto prenderà il controllo e farà fare agli esseri umani quello che da soli sembra non siano proprio bravissimi a fare, ovvero non distruggere tutto. Io ringrazio, beh, rimaniamo con questa battuta sospesa, magari ci torneremo anche nel dibattito settimana prossima, ci stiamo lavorando.
Sì, esatto, vediamo. Ci stiamo lavorando, tutta la questione legata a ChatGPT e a questa petizione probabilmente sarà oggetto di un nostro dibattito.
Io ringrazio allora la professoressa Elena Verdolini e il professor Max Chesney, sono stati i nostri ospiti di questo dibattito. Grazie davvero e buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro.